Laudetur Jesus Christus.
Martedì 25 marzo, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Colloqui tra Stati Uniti e Russia in Arabia Saudita, si è discusso anche di confini territoriali, nessun passo avanti sulla tregua. Non si ferma l'operazione di terra di Israele a Gaza, decine i civili uccisi, ieri il arresto e il ferimento del regista palestinese premio Oscar Hamdan Balal. Il cardinale Parolin, non c'è più rispetto del diritto umanitario, trovare vie di dialogo e di pace. Sono le 8:44 secondi, ben trovati all'ascolto da Marco Guerra. 12 ore di colloqui tra Stati Uniti e Russia a Riyadh, nessun passo avanti sulla tregua, discussioni sull'export nel Mar Nero e sulla sicurezza degli impianti energetici in Ucraina. Assumi 94 feriti nell'attacco russo, secondo le autorità di Mosca l'artiglieria ucraina ha ucciso 6 persone, tra cui 2 giornalisti, nella regione di Lugansk in Ucraina orientale. Francesco De Remigis.
Per capire cosa sia effettivamente emerso nelle 12 ore di colloqui negoziali tra Stati Uniti e Russia ieri a Riyadh, bisognerà attendere il comunicato promesso per oggi da Cremlino e Casa Bianca. Stando a quanto riferito dal presidente Trump, gli americani sono impegnati su 2 tavoli paralleli con gli emissari di Kiev e Mosca. Stiamo parlando anche delle linee di demarcazione intorno alla centrale di Zaporizhzhia, dice da Washington il presidente, ma in Arabia Saudita si sarebbe discusso pure di confini territoriali e non solo di aree di interesse energetico. Dall'incontro a porte chiuse con i russi filtra anche l'ipotesi di un cessate il fuoco sul Mar Nero in prospettiva per permettere all'Ucraina di esportare i cereali prodotti nel paese e alla Russia fertilizzanti e prodotti agricoli, a frenare su una tregua complessiva e soprattutto il Cremlino, che parla di molti aspetti su cui lavorare ancora, chiarendo che le delegazioni non hanno firmato alcun documento. I 2 eserciti continuano a fronteggiarsi sul campo. Secondo le autorità e media russi, un attacco mirato dell'artiglieria ucraina ha ucciso 6 persone, tra cui 2 giornalisti, nel Luhansk, nell'area controllata da Mosca. Zelensky deplora invece l'attacco russo a Sumy, a una scuola e vari edifici residenziali, quasi 90 feriti, tra cui 17 bambini.
Andiamo in Medio Oriente. Prosegue la dura offensiva di Israele su Gaza, con Hamas che denuncia l'uccisione di decine di civili in 24 ore. Intanto le forze di difesa israeliane hanno lanciato un avviso di evacuazione alla popolazione di Jabalia, mentre l'Egitto propone un nuovo piano di tregua. Ieri l'arresto da parte dell'esercito israeliano del regista palestinese premio Oscar Hamdan Balal. I particolari da Paola Simonetti.
Senza sosta l'avanzata delle forze israeliane a Gaza, a nord-ovest di Rafah e nelle aree orientali del campo di Jabalia, dove l'esercito ha emesso un ordine di evacuazione alla popolazione. Hamas, dal canto suo, denuncia che la ripresa degli attacchi sulla striscia ha già provocato 700 vittime, tra cui almeno 400 fra donne e bambini, 65 i morti solo nelle ultime 24 ore. E ieri, durante scontri in Cisgiordania, i militari hanno ferito e arrestato il regista e attivista palestinese Hamdan Balal, creatore del film premio Oscar sulla questione medio orientale No Other Land. Sullo sfondo una nuova proposta dell'Egitto per un cessate il fuoco nell'area, che prevedrebbe il rilascio di 5 ostaggi israeliani a settimana in cambio di un graduale ritiro dei militari israeliani dalla striscia, piano che Israele afferma di non aver mai ricevuto. Uno scenario, quello attuale, in cui l'ONU annuncia una riduzione della sua presenza dopo l'attacco israeliano ad alcune sue sedi la scorsa settimana, nonostante, sottolinei, le esigenze umanitarie siano in drammatico aumento.
Grande preoccupazione per i tanti conflitti nel mondo e la violazione del diritto umanitario internazionale, l'ha espressa il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin a margine del convegno della Pontificia Accademia per la Vita Vatican Longevity Summit, sfidare l'orologio del tempo, che si è svolto ieri pomeriggio all'Augustinianum. Il porporato ha risposto alle domande dei giornalisti sull'attualità del mondo e sulla salute del Papa. Il servizio di Isabella De Carvaglio.
Noi siamo molto preoccupati per la violazione sistematica ormai del diritto internazionale.
Il cardinale Parolin esprime a nome della Santa Sede l'apprensione per la ripresa o continuazione di tanti combattimenti nel mondo, a partire da quelli dei giorni scorsi nella striscia di Gaza, denunciati anche da Francesco nel testo dell'Angelus.
Bombardamenti sui civili, uccisione di operatori umanitari, ecco, sono tutte azioni che vanno esattamente contro il diritto umanitario e oggi non c'è rispetto del diritto, e questo è uno dei grandi limiti di questa stagione, non c'è più rispetto del diritto umanitario.
Interpellato sulla salute del Papa, dimesso domenica dal Gemelli, il cardinale spiega che Francesco adesso avrà bisogno di convalescenza e di stare tranquillo.
Io penso che per il momento si sottoporranno al Papa soltanto le questioni più importanti, ecco, questioni che richiedono una decisione da parte sua, anche per non affaticarlo troppo. Poi a mano che riprenderà, ecco, allora si tornerà un po' al ritmo normale.
E sono giorni questi in cui in Europa si parla costantemente di riarmo in un clima di instabilità globale. Francesco De Remigis ha raggiunto il politologo Manlio Graziano, docente di geopolitica alla Sciences Po di Parigi e autore del libro Disordine Mondiale, per capire se gli stati europei siano davvero pronti a compiere questo passo e quali ripercussioni potrebbe avere sulla popolazione.
Il riarmo significa necessariamente andare a cercare delle risorse nelle altre spese, a forza di cose, perché i soldi sono quelli che sono, e quindi significa peggiorare comunque la condizione di vita delle popolazioni. Per questo, perché le popolazioni possono accettare, e dubito che accettino, ma comunque perché possono accettare, bisogna agitare lo spauracchio di una possibile invasione russa, di bombardamenti che stanno per arrivare, che nel futuro è molto probabile, ma nel presente sicuramente no, e sicuramente non da parte della Russia.
Ma cosa c'è dietro questa corsa al riarmo, con l'impiego a oggi solo sulla carta di enormi investimenti?
Oggi dire alle popolazioni europee che bisogna riarmarsi perché c'è una minaccia russa può essere uno stimolo, non dico sufficiente, ma comunque uno stimolo a cercare di seguire queste nuove politiche dei vari governi, poi non di tutti, perché il governo italiano per esempio si è chiamato fuori, quindi non sono tutti i governi.
Trump frena sui dazi per auto, farmaci e chip, potrebbero essere più morbidi o rinviati, resta l'idea di imporre quelli reciproci a 15 paesi con cui gli USA ha il peggior squilibrio commerciale, tra cui UE e Russia. Una feroce e sanguinosa battaglia, così viene descritto lo scontro degli ultimi giorni a Khartoum tra l'esercito regolare e i ribelli delle forze di supporto rapido del Sudan, nel quadro di una guerra civile che dall'aprile del 2023 ha causato in Sudan circa 20.000 morti e 12 milioni di sfollati. L'esercito sudanese ha annunciato di aver riconquistato il palazzo presidenziale nella capitale, ma all'avanzata dell'esercito a Khartoum si contrappone un consolidamento dei ribelli nell'ovest, in particolare in Darfur, facendo prefigurare una divisione del paese. Già da Aquilino ha intervistato Adam Nur Mohammed, portavoce della comunità dei rifugiati sudanesi in Italia.
Noi non accettiamo la divisione del Sudan e ultimamente hanno costituito un mini governo per la milizia del supporto rapido, quindi quello noi non lo riconosciamo come popolo sudanese, anche come diaspora.
Cosa raccontano i suoi connazionali? Come si vive?
Si vive malissimo. Io, per esempio, sono originario della città di Albinena, a Darfur occidentale, confine con Chad, e anche i miei familiari, cioè mia mamma pure sta nel campo di profughi in Chad. La situazione è disumana. All'interno, per esempio, campo Zamzam, in nord del Darfur, anche lì ultimamente mancanza dell'acqua, del cibo, perché poi ci sono queste milizie che non lasciano attraversare aiuti umanitari, quindi la situazione è veramente terribile e tutte le medicine necessarie anche non riescono a trovare cure perché non ci sono.
È stata presentata la terza edizione del censimento permanente delle istituzioni non profit. La rilevazione condotta dall'Istat valorizza il contributo delle organizzazioni che rappresentano una forza vitale per la crescita sociale. Ma quali sono le finalità di questo strumento? Camilla Del Vecchio lo ha chiesto a Fabio Rapiti, direttore delle statistiche economiche dell'Istat.
È una rilevazione multiscopo che facciamo ogni 3 anni, campionaria, rivolta a un settore che talvolta è sottovalutato, invece è un settore molto rilevante, perché è un settore che riguarda 360.000 istituzioni non profit, ci sono 4,6 milioni di volontari, un settore quindi già molto importante per il paese, ma che deve essere studiato per valorizzarlo e per riuscire a valutare delle policy.
Quali obiettivi si pone questo censimento?
I numeri sono fondamentali, perché solo attraverso la misurazione, cioè la valorizzazione di questo settore e anche la valutazione, perché poi vanno valutati gli effetti delle normative, ma anche i comportamenti delle stesse istituzioni. In questo caso contarsi significa contare di più.
È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. Vi lasciamo all'ascolto di Radio Vaticana con voi. L'informazione torna alle ore 9.